Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Siamo alla rubrica dedicata a Roma, ben trovati da Eliana Astorri. Oggi facciamo un giro per i palazzi storici di Roma per sapere a chi appartenevano una volta e chi invece ne è il proprietario oppure chi vi abita oggi. E ci accompagna in questo percorso il giornalista Renato Vertunni. Renato, benvenuto.
Grazie a tutti voi di essere a questo appuntamento, essere presente a questo appuntamento, e visto che le giornate di questo ottobre non sono tanto belle, approfittiamo dell'occasione per girare ancora per Roma e poi andremo a fare un'ottobrata prima della fine del mese, sicuramente.
Allora, giriamo per Roma, i palazzi storici di Roma, abbiamo detto, un viaggio lungo, se vuoi parlarci di tutti quelli più famosi, sì. Quale criterio hai scelto per parlarcene?
Dunque, io il criterio è uno solo, quello finale, di fare una proposta ufficiale al sindaco di Roma per il cabreo dei palazzi storici di Roma. Questo è il tema del nostro incontro, il cabreo dei palazzi storici di Roma. Come è stato fatto quello delle strade nel 26, si può fare oggi, dopo quasi un secolo, quello dei palazzi. Allora, ovviamente i palazzi storici di Roma assommano circa un 200, quindi non possiamo parlare di tutti i 200.
Questo ti dicevo.
Parleremo di alcuni. Cominciamo a parlare del primo palazzo del centro di Roma, quello che è più antico forse, e che è il Colonna, il Palazzo Colonna. Più che il Palazzo Colonna, il complesso Colonna, perché i Colonna, che sono a Piazza Santi Apostoli, praticamente si insediarono in questa zona intorno al 1000-1100, quindi nel primo Medioevo, e poi piano piano costruirono palazzo e poi costruirono anche le dipendenze e hanno creato quel grande complesso edilizio che definisce Palazzo Colonna. Una cosa molto importante, molto bella, e che si rifà appunto ai primi del Medioevo. Però il Palazzo Colonna attuale, la struttura, perché poi sono state fatte modifiche, risale al 1450. Sempre a Piazza Santi Apostoli troviamo davanti alla chiesa, che ormai non è più di Colonna ma è credo che sia del vicariato, troviamo il Palazzo Odescalchi, altro complesso antichissimo, non come Colonna ovviamente, è del 1600. Poi anche sulla piazza troviamo ancora un palazzo molto più giovane, quello dei Marchesi Guglielmi, che è stato fatto da Koch al tempo della costruzione via nazionale della Banca d'Italia. Ma queste sono cose recenti, diciamo, recenti per noi. Passiamo il palazzo della prefettura e arriviamo davanti al palazzo del Gallo di Roccagiovine, un'antica famiglia romana che prese sopravvento a Roma al tempo napoleonico e che si insediò in questo palazzo che è del 600, pensa poco. Qui c'è la colonna tagliata, però c'è stato il famoso misfatto, da elogiarsi non lo so, della distruzione di tutto il quartiere di via Alessandrina, dove sono venuti fuori praticamente i ruderi e la via dell'impero, perché in questa zona c'erano tante case, anche casupole, ma vecchie, antichissime, e sono state tutte buttate giù. Fra queste è stato buttato giù il palazzo Simonetti, che era anche questo del 600, e dove abitava una persona che poi ci ricorderà in questo discorso, Giulio Mariotti Solimani, guardia nobile del Papa, che era il padre di Alessandro Mariotti Solimani, che l'uomo che ha collaborato con me nel ripensamento di questi antichi palazzi romani, e che ringrazio.
E così conoscevi pure lui?
Eh?
E così conoscevi anche lui?
Sì, anche
tra
lui.
Le tue conoscenze sempre altolocate, non comuni, diciamo.
Non comuni, sai, era Roma di quei tempi. Dopodiché andiamo a Piazza Venezia. Piazza Venezia, ci imbattiamo sul palazzo d'angolo, quel palazzo che è un palazzo del 400 e che si passa con il nome di Palazzo Bonaparte, perché mi è morta Letizia, la madre di Napoleone, ed era del XVII secolo, era stato un palazzo che però ha avuto più nomi, Rinucci, D'Aste, e l'ultima, poi Bonaparte, e poi Miscatelli. adesso credo che sia una banca, quindi è un palazzo storico, perché si diceva che la vecchia Letizia si affacciasse dietro il balcone, vedeva il passaggio delle carrozze che giravano per Piazza Venezia. Da lì andiamo al mio palazzo, a Palazzo Malatesta, sotto il Campidoglio.
Tuo palazzo in che senso?
Perché ci sono nato, no? Il palazzo dove sono
tu
nato
sei
io,
nato a Palazzo Malatesta?
Adesso, mia proprietà, mai nessuna, né la mia famiglia, eravamo affittuari, anzi eravamo concessionari di questi appartamenti, in quanto mio padre era amministratore agricolo del banchiere Bondi. Ecco, il palazzo fu prima di Malatesta, poi ha passato vari proprietari e poi è finito in mano di Max Bondi, un banchiere ebreo. Si è fallito, è colpito la volpe di misurata, soprattutto la storia fascista, antifascista, e poi dopo, quando noi siamo andati via, credo che sia stato comprato da Blount, alto ebreo, quindi questo palazzo è passato da un alto ebreo, che però è diventato nobile, in quanto ha aggiunto al suo cognome Blount quello di Pecci, in quanto c'è tutta una storia che gira intorno alla nobiltà romana, e che nobiltà è, nobiltà non è, provata è, provata non è, di questi Pecci che si imparentano, anche se si di mezzo anche il Capasso, si imparentano con il Blount e diventa Pecci Blount. Quindi il palazzo Malatesta è diventato Pecci Blount. Andiamo avanti, e dietro, Palazzo Venezia ovviamente non è inutile parlarne, c'è Palazzo Grazioli, che oggi è stato preso in affitto al Presidente del Consiglio. E di questo Palazzo Grazioli parleremo alla fine, per una grande curiosità che svelerò anche allo stesso Presidente del Consiglio.
Allora ce lo lasciamo per ultimo.
Non so se per ultimo facciamo la proposta al Sindaco. No, questo non so se lui è una storiella che non so neanche se lui sappia. Beh, poi andiamo avanti, ritorniamo dietro via dei Funari, troviamo Palazzo Antici Mattei, della famiglia Mattei, che si è parentata con gli Antici erano marchigiani, i Mattei erano romani, famiglia che poi si è estinta, e poi col Palazzo Mattei diventato oggi Palazzo Treccani. E dietro c'è Palazzo Costaguti a Fan de Rivera, che ancora è abitato dai giovani Costaguti a Fan de Rivera, dai figli di Ferdinando e di un altro fratello che adesso non mi ricordo come si chiama, è ancora abitato dal secondo palazzo che abbiamo trovato con Colonna, come si chiama, Odescalchi e a Fan de Rivera, abitati dagli eredi di chi ha costruito i palazzi.
Quindi sono di più i palazzi, diciamo, in cui vivono tutt'oggi gli eredi, che non quelli che sono stati poi dati in affitto oppure venduti?
No, è il contrario, perché tutto alla fine ne tiro fuori una decina, 10-12, e gli altri sono stati tutti quanti soprattutto presi dalle banche, perché come vedremo adesso, quello di Ruspoli praticamente è di una banca, quasi tutto di una banca. Dopo il palazzo a Fan de Rivera abbiamo costruito il palazzo della Valle, dove c'è la sede della Confagricoltura, e che è un palazzo antico del 400. Poi c'è invece il Massimo alle Colonne, che è un palazzo antichissimo e che dove abitano ancora i Massimo. Questa è curiosa, il quarto palazzo. Andando dentro la città, passando per Piazza Navona, arriviamo in una zona vicino a Piazza di Gesù, che è praticamente il palazzo dei Serlupi. Serlupi, un'antichissima famiglia romana, sempre devota e fedele al Vaticano, al Santo Padre, con cariche importanti dal punto di vista pontificio, sono stati guardie nobili, hanno avuto altre cariche in Vaticano, e ce le hanno ancora, credo. E il palazzo è popolato dalla numerosa famiglia Serlupi, perché molte di queste famiglie si diramano e si sviluppano anche in Italia. I Serlupi sono a Roma e a Firenze, perché sono molto prolifiche, invece altre si vanno estinguendo, come per esempio credo di Orsini. Quindi alcuni palazzi hanno ancora vita per tempo, altri invece sono sulla via del tramonto per quanto riguarda gli abitanti originali. Beh, volendo ancora passare su queste strade, andiamo in via del Corso, a Largo Goldoni, chi c'è? C'è il palazzo Ruspoli, che è praticamente l'antico Palazzo Gaetani. Questo è uno dei palazzi Gaetani, c'è anche vicino a quello di Narciso Mattei, a Via dei Fonari. In questo palazzo è stato praticamente ceduto a una fondazione e a una banca, però ci abita ancora il principe di Ruspoli, che ha molte cariche ed è anche un fedelissimo alla Santa Sede, tanto che ogni 20 settembre fa celebrare una messa per i caduti pontifici di Porta Pia, e quindi è un fedelissimo al Vaticano. E poi abbiamo Palazzo Borghese, il grande Palazzo Borghese, che in una ala ci abitano ancora una parte della famiglia Borghese, poi c'è il Circolo della Caccia, poi è molto, ma sono appartamenti affittati, e credo che il palazzo sia quasi tutto affittato, meno che la parte dove abitano i borghesi, e di proprietà diciamo terza ce ne sia ben poca. E arriviamo via della Conciliazione, il palazzo Giraud sta in mezzo dove c'è via della Conciliazione, c'è la piazza Rusticucci, una bella fontana, il palazzo Rusticucci e il palazzo Giraud. E il palazzo Giraud era famoso perché era l'imitazione, la copia della cancelleria in piccolo, il palazzo della cancelleria, no?
Sì, quello vicino a Campo dei Fiori.
Sì. Sì. E questo palazzo Giraud doveva essere demolito per fare la via Conciliazione, no? Allora gli architetti di Mussolini studiarono il trasferimento in toto del palazzo, che era diventato nel frattempo Trollonia, dalla parte, guardando San Pietro, destra, e l'hanno ricostruito tale e quale qual era. La gente questo non lo sa o se lo ha dimenticato, ma il palazzo è stato ricostruito tale e quale qual era, ha anche un costo enorme, perché la ricostruzione è esatta. Ecco, questi sono alcuni esempi della storia dei palazzi romani. Si potrebbero citare molti altri, abbiamo ricordato i Serlupi, ma i Savelli, i palazzi di Via Giulia, e tanti altri che sono veramente importanti nella storia di Roma. Poi c'è la storia di Palazzo Farnese, che non si capisce bene, perché Palazzo Farnese si pensa che sia della Francia, ma c'è invece un concordato fra Italia e Francia per un affitto o un cambio di residenza a Parigi della nostra ambasciata, c'è una questione di questo genere, che il palazzo praticamente è italiano.
Quindi non sono in affitto, hanno fatto uno scambio fra ambasciate?
Esatto, è una permuta, ecco, ma non una permuta definitiva, è una permuta provvisoria, ecco, mi va di 100 anni, qualcosa di questo genere. Oh, è perché il Palazzo Farnese praticamente era dei Borboni, e ci ha vissuto fino al 70 Francesco II e Maria Sofia, perché quando poi sono scappati, mi correggono, sono scappati, i sovrani non scappano mai, si trasferiscono, si sono trasferiti perché stavano arrivando i Savoia. Ecco, quindi questa è un po' la storia di alcuni palazzi di Roma, ce ne sono altri, per esempio attraverso le vie Condotti c'è il Palazzo Torlonia, quello più giovane, nel palazzo più piccolo, che in parte è ancora di Torlonia, come davanti a loro c'è il Palazzo Malta, che è stato sempre dell'Ordine di Malta, e però non va considerato come palazzo italiano, perché, cosa stranissima, è una zona che non è Italia, non è stata Italia, non è Italia, è il più piccolo stato del mondo, praticamente non arriva all'estero. Questa è una curiosità di cui parleremo un'altra occasione. Quindi questi sono alcuni palazzi della Roma vecchia.
E allora torniamo a Palazzo Grazioli, cosa ci volevi dire?
No, Palazzo Grazioli, dobbiamo fare la proposta. Palazzo Chigi, oggi si dice la riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, non è Chigi per niente, perché è un palazzo Aldo Brandini. Quando la famiglia Aldo Brandini si estinse, ebbe vari eredi, fra cui i Chigi. I Chigi lo avrebbero in proprietà, esistette, non so, un centinaio di anni così. Però, ai primi del Novecento, un Chigi si mise in testa che aveva il terrore che ricascasse sul palazzo la torre, la colonna, anche perché c'era una giustificazione, che nel sottosuolo c'era una falda di acqua che va a finire in una chiesa lì vicino dove c'è un'acqua benedetta, eccetera. E c'era questa storia di questa falda di acqua che poteva cascare la colonna. La colonna non è mai cascata in 2000 anni e non cadrà, perché ha anche subito epoche di terremoti, eccetera, non mai cadrà.
È sopravvissuta. È sopravvissuta, dico.
Sì, è sopravvissuta a tutto la colonna di Piazza Colonna. E poi è stato demolito il palazzo Piombino che c'era davanti, dove c'era la galleria, c'era un bellissimo palazzo, il palazzo Piombino, che demolirono per far allargare il corso. E nel frattempo hanno costruito il COC, ha costruito il palazzo Margherita, per la Regina Margherita, quello di Via Veneto, no? Che poi è diventato ambasciata degli Stati Uniti. In cambio del palazzo demolito hanno costruito quell'altro palazzo. Oh, beh, allora c'è questo pericolo che cazzo, dico io scherzando ovviamente, visto che lui scherza sempre, scherzo, mi permetta, Presidente, di scherzare anch'io, visto che questo può cascare la colonna, lui vive e lavora il più possibile a Palazzo Castiglioni, non ci sono colonne, capito?
A scanso di equivoci, dici?
Sì,
non si sa mai.
Questo dovesse cascare, questo io sto questa, io non so se lui sappia questa storia, ma è una storia carina e curiosa che ovviamente la colonna non cadrà mai, come la Torre di Pisa, insomma, e poi questa non è manco inclinata, quindi può, anche cadendo non è detto che debba proprio cadere sul Palazzo Chigi, potrebbe cadere o sul Palazzo di Veio o sulla galleria oppure sull'altro palazzo che sta a sua sinistra. Quindi questa è una storiella. Adesso siamo alle storielle e veniamo al concreto. Io propongo al signor Sindaco di Roma di fare una cosa che costa pochissimo, di fare una commissione, ovviamente presieduta da lui, dall'assessore alle belle arti o alla storia di Roma, e soprattutto dal professor Broccoli, che è l'addetto culturale del Comune di Roma.
Umberto Broccoli, sì.
È stato mio ex collega Rai, è un uomo disponibile, intelligentissimo e sapientissimo, di fare una commissione molto spicciola per poter stabilire quali sono i palazzi veramente storici di Roma. Quella base raccogliere i vari documenti relativi. Fatto questo, si stabilisce che un gruppo di tecnici applichi alle mura e ai portoni di questi 200, 220, 180 palazzi una lapide in cui si dice Palazzo, per esempio, Malatesta, Bondi, Pesci Blount, Palazzo Bonaparte e via di questo passo, in modo che con gli anni, in modo che si possa fare un cabreo ben definito della definizione dei palazzi di Roma e il viandante, il ricercatore, lo studioso, il turista.
Anche il turista, certo, eh? il turista, ma anche appunto. il romano stesso, no?
Sa che quello è palazzo. Il palazzo delle colonne, insomma, quindi questa è una cosa che costerebbe pochissimo, perché una lapide non costa più di 1.000 euro, fatta anche molto bene. E la commissione è una commissione a gettone, quindi non è. E quindi il signor sindaco, noi l'abbiamo pagata una volta per il treno che è rimasto fermo alla stazione, credo, dei Mercati Generali, e non so che fine abbia fatto. Non ci abbandoni anche sulla storia dei palazzi di Roma, perché se lei molto saggiamente vede una Roma nuova, una nuova moderna con i grattacieli, noi molto, così diciamo, da conservatori storici, vediamo la Roma che fu, che è quella che domina sempre nel tempo e dominerà sempre nel tempo. Il passato, signor sindaco, non bisogna mai dimenticarlo. Questa è la mia
allora
preghiera.
Ci lasciamo con questa tua richiesta, preghiera, come vogliamo chiamarla.
Sì,
augurio, un auspicio.
Eh?
Un augurio.
Beh, oddio, io è una preghiera, perché non è che posso imporre al sindaco niente, anche se lo conosco fin da quando mi tamponò una notte sulla via della Camilluccia, ma questo non vuol dire niente. Però
scopriamo un'altra parte della tua vita, un altro episodio della tua vita.
Sì,
l'incidente con il sindaco Alemanno.
Di suo padre che era all'ufficio stampa, al capo dell'ufficio stampa del Ministero della Difesa, un ricordo molto bello, a cui mando un saluto spirituale.
Ma quindi l'incidente ce l'hai avuto con Alemanno padre?
Alemanno padre, sì.
Ah, ho capito.
No, ma
bene.
Il lo fece il figlio.
Ah, bene. Cioè, sì. Bene, male.
Male. sì, ma fu una cosa, perché lui si scusò moltissimo, quindi poi quando sentì chi era, dico, beh, lasciamo perdere, è una sciocchezza. Beh, in ogni modo, visto anche qui c'è un fatto personale, insomma.
Come sempre nelle nostre puntate, nelle puntate che facciamo con te, Renato. Allora concludiamo questa trasmissione dedicata ai palazzi con questa ultima chicca del tuo incidente automobilistico con il sindaco Alemanno. Renato, grazie per essere stato con noi.
Vi ringrazio a tutto e prego ancora il sindaco Alemanno per le lapidi sui palazzi di Roma. Grazie a tutti, in particolare al sindaco.
Noi concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri e Renato Vertunni.